Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Dottor Bini,
buongiorno,
benvenuto per il secondo venerdì di seguito.
Madonna santa, parla antidoping.
Come state?
Troppa roba.
Io non le rispondo e anzi le voglio chiedere una cosa importante. Perché lei non mi ha detto che avere una figlia sarebbe stato così, così
complicato?
Complicato, non lo dico mai.
Bellissimo e complicato.
No, avere una figlia non è complicato, è complicato poi farla crescere.
No, non ha ancora visto niente, vedrà quando dovrà di proteggerla dagli altri maschi. Quindi.
Ma tanto io sarò lì. A quello sono talmente ricoglionito.
Tu mi dirai con la carrozzella elettrica come devi correre dietro agli altri maschi. Professore, dove sta andando, visto
dove
che hai vestito
andando,
così?
Sto andando. C'è un corso sui simulatori.
Sì, il corso di simulatori di volo?
Un ginecologo fa corsi su donne finte, diciamo così. Insegniamo ai giovani
Tipo quel pezzo di carne che ci hanno portato una volta.
Tipo quel pezzo, ma adesso però la cosa è molto evoluta. Adesso sì. Il pezzo di carne dice anche ai, il pezzo di carne
sono
muove
robot,
la mano. Dice,
fa
così quando tu gli fai male. Così bisogna...
Ma veramente?
Veramente.
No, veramente.
Andiamo a insegnare alcune tecniche particolari con alcune perplessità. Anche su questo aspetto, perché poi settimana prossima sarò invece a Bocconi a parlare delle conseguenze legali o dei problemi di insegnare le cose sulle donne finte, cioè nel senso che se poi uno fa delle cose sbagliate quando io gliele ho insegnate sulle donne finte e le sbaglia
possono
sulle donne,
donne
vere, possono sempre dire che quella cosa che hanno imparato era
però l'altra soluzione qual è? Mettere le donne vere volontarie?
No, questo è un primo problema. Questo è un primo problema. Il secondo problema più grave è che normalmente un medico sviluppa la capacità relazionale col paziente in contemporanea alle capacità tecniche. Così invece sul simulatore sviluppa le capacità tecniche
ma non
quelle relazionali, quindi diventa capace di fare delle cose prima di quanto dovrebbe farle, avendo capito com'è il paziente.
Avendo imparato cose tecniche, magari entra e dice alla signora: no, si volte al contrario perché ho imparato nell'altro modo. Quindi si mette con la testa in giù. Ma io non voglio stare con la testa.
Questo è il pericolo: il pericolo di dimenticare che lì stiamo imparando, ma non c'è la resistenza. Un po'. Nelle scelte professionali, io lo dico sempre malvolentieri perché io ho fatto il sessuologo, quindi quando dice scegli la professione perché c'ha le turbe sue,
sì.
Però diciamo che gli anestesisti, per esempio, sono classici che hanno grosse difficoltà relazionali perché hanno scelto le persone in coma, è più facile,
stanno dormendo,
più facile lavorare con uno che non ti dice...
È serio?
Sono serio. Cioè nel senso che tu prova a lavorare con...
Cioè, non
padre,
parlano, questi non parlano.
Padre, madre, bambino che grida, nonna che dice mi lasci stare mio nipote. Tutto, pensi che è roba che devi imparare, no?
Certo.
Magari una cosa che va bene per la madre non va bene per il padre, certo. La nonna non vuole che lui abbia un altro figlio, tutto così. Lui dorme, mi infili in vena.
Allora mi viene da pensare, il chirurgo estetico per esempio lavora con uno che ha voglia di andare da lui, è una scelta completamente autonoma, non è una roba di salute.
Ma non a caso ha anche una legislazione completamente diversa, il chirurgo plastico, cioè nel senso che mentre nelle professioni mediche uno deve fornire la prestazione media,
sì.
Nella chirurgia plastica deve fornire la prestazione massima, non
vedi?
Può fornire la prestazione
cioè,
media.
Cioè il naso lo voglio bellissimo,
perché
voglio decente, certo,
anche,
ho pagato.
Anche per legge, no? Anche
è più,
per legge.
È più tipo l'arredatore.
Un filino, più che altro estetici. Che lavora un po' su quello che non è l'essenziale,
Ma quindi questi manichini, questi dummies,
hanno dei livelli.
Ma sono intere?
Ci sono anche intere, ci sono a pezzi.
Tipo le bambole che compra Comollo su internet.
Esattamente.
Quelle...
Tipo certo, sì.
Quelle bambolone lì.
Che prezzo fanno se...
Mi sono sentito
come quello con la barba dei Jackal. Che prezzo fanno?
Mio nipote proprio ha iniziato medicina da 3 mesi.
Sì.
Già va in ospedale.
Pensavo.
Qui si può... Da che anno...
No, diciamo, questo è un corso un po' avanzato perché sono tecniche legate alla riproduzione. Quindi uno deve aver già deciso di fare il ginecologo, deve aver già deciso che nel campo della ginecologia si specializza perché la riproduzione è totalmente diversa anche dalle altre specialità per tanti motivi. Il numero uno è che loro hanno le energie dei sani con le pretese dei malati, cose che nelle altre professioni non ci sono. Cioè
Oddio.
Nel senso che quando uno protesta, no? Sì. Protesta, io dico sempre così: protesto, scrivo delle lettere lunghissime, mi ha fatto così, mi ha fatto cosà, ma dico: ma se aveva il Parkinson, la lettera non la poteva scrivere.
Certo.
Se aveva un problema di visione, non poteva vedere tutti quei dettagli negativi,
certo,
che ha visto. Se avesse un tumore, non perderebbe tempo le ultime parti, certo, della sua vita per scrivere una roba di questo genere. Invece, le persone che vogliono riprodursi stanno benissimo, verranno a portare fiori sulla tomba del medico che li sta curando, no?
Sarà
perché
lui
stanno benissimo. Cioè, certo.
Io dopo le ultime due notti non lo so, cioè glielo porterò perché le voglio bene, ma non so se...
Beh,
ovviamente sto scherzando.
Una cosa che dico sempre invece a tutti, quando mi dicono voglio quattro figli, dice: decida dopo il primo, quanti ne vuole.
Faccia proprio un test.
Insomma, hanno anche le teste e le facce questi
alcuni hanno le teste e le facce, alcuni no, dipende da...
E quelli che fanno AI, da dove esce?
Quello c'ha la testa, c'ha la mano.
I capelli?
Sai che non sono...
È tipo l'allegro chirurgo, professore.
lei c'ha
che si accende il naso e fanno...
Proprio questo è un femminile classico, no? Perché i miei infermieri dicono: ha visto com'era vestita quella lì? Io non ho neanche visto quella lì, non è che ho visto com'era vestita quella lì, invece lui i capelli, queste robe qua, vabbè.
Adesso le chiederà del piede, perché lui è fetiche.
I piedi hanno le dita o sono tutte unite?
Hanno le dita.
Perché lui avrebbe preferito il piede con le dita unite.
A me, per esempio, il piede del manichino della Barbie piaceva, perché è tutto bello affuso.
Tutto unito, non c'è problema.
Esattamente, uno viene volentieri in radio, no? Fa questo bagno di normalità, torna a casa e dice: ma sarò io, sto bene.
Di cosa parliamo oggi?
Tante robe. Sono vestito così a lutto pesante, perché la settimana è stata pesantissima per un sessuologo, roba da tagliarsi le dita e lanciarle contro gli asini.
Tutta la faccenda.
Non dica questa cosa che subito spoiler a film bellissimi.
È una citazione dottissima che non pensavo nessuno cogliesse, comunque, diciamo così. Perché è successo di tutto, non so, pensate solo ieri questa cosa di... è morto l'ultimo transessuale che era nel campo di Dachau, perché oggi darò un po' di consigli di cose da guardare su internet.
Era nel campo di Dachau perché era un transessuale?
Perché era un omosessuale, ma più che altro per tradimento dell'esercito.
Ma non per religione, non per...
No, aveva il triangolo rosso, il triangolo viola, tipico da
proprio
omosessuale.
Era lì perché era omosessuale.
E soprattutto quando è stato liberato il campo, lui era tra i cadaveri. Perché gli avevano sparato, li avevano solo preso sul ginocchio, ma in realtà li avevano sparato, li avevano ucciso, quindi a 20 anni, e l'hanno ritrovato vivo nel mucchio dei cadaveri.
Oh, mamma.
Nel mucchio dei cadaveri. E in questa giornata, insomma, in cui è morta questa persona, una prima cosa che vi consiglierei è di andare a leggere la sua storia su Diario, perché uno capisce, insomma, quanto dramma c'è in questa cosa, quanta ipocrisia c'è anche, perché la persona fu anche arrestata perché aveva un'attività sessuale con gerarchi dell'esercito tedesco, no? E quindi il mito della mascolinità...
scritto un romanzo, hanno fatto un film su questa storia, se no...
Sì, l'hanno già fatto.
Era stato preso, mi perdoni se la interrompo, dai fascisti, dalle truppe italiane,
lui è scappato, sembra Sant'Alessandro, sì, il protettore di quelli che scappavano di prigione, è scappato da tutti i posti del mondo, alla fine però a Dachau c'è andato, perché quando l'hanno ripreso l'ultima volta l'hanno messo nell'esercito tedesco nel 44 e lui ha disertato pure dall'esercito
come
tedesco,
militare,
e lui aveva dichiarato la sua omosessualità per non andare, invece l'hanno preso apposta, perché in più, e lì come disertore dell'esercito tedesco è andato a Dachau
e poi è diventato un transessuale.
Questo è successo successivamente alla guerra, è andato a Londra a fare il cambiamento di sesso.
Che interessante questa storia, dolorosa e interessante, direi. Torniamo tra poco
con Let's Talk About Sex e il professor Bini.
Oh, devo dire, già in alta rotazione Sam Smith, ma quando c'è il professore il nostro programmatore musicale non lo fa mancare mai, perché sa che il professore è molto
fan
del video,
ma io lo dico davvero, a me piacciono molto queste persone che indossano, cioè cose che non si possono permettere di fare e le fanno.
E le fanno.
E questa è una cosa che io ammiro molto nelle persone. Cioè,
noi non abbiamo questo coraggio.
Non è vittima dell'estetica, cioè delle persone che vogliono essere belle per lo sguardo di qualcun altro.
Quando lei dice delle donne, no, che fanno le foto per lo sguardo degli uomini,
a me, quando una donna si fa bella per un uomo, mi dà un po' un fastidio che diventa l'oggetto dello sguardo di lui. Cioè, lei dovrebbe essere bella perché lei è bella. Poi casualmente un uomo la guarda, cioè così, e ammira la bellezza di questa cosa.
Però le donne
ma non fatta
dicono,
bella per lui.
Dicono, ecco. Oh, no, ma io faccio questo per me. Però in realtà, dicono, sotto, sotto...
In realtà, tanto per citare, poi torniamo sull'argomento di prima perché non ho finito, ma c'è una cosa, per esempio, che mi fa tanto... Un'altra cosa da vedere su internet, assolutamente. Erika Lust è la più grande produttrice di vini... di video pornografici per donne.
Sì, forse ce l'ho già citata Erika una volta. Sì.
Erika Lust è stata invitata al Festival di Berlino e ha fatto una conferenza al Festival di Berlino, che io consiglio a tutti di andare a vedere, no? Perché c'entra con questo argomento. Dice questa cosa, che lei ha avuto un primo ragazzo e ha detto vogliamo un porno insieme. E ha detto questo porno insieme, c'era una donna con delle tette molto grandi, un vestito più piccolo di quello che doveva avere e faceva delle robe. Poi dice, ma non mi sembra la donna normale col piacere della donna. Dopo 10 anni, un altro fidanzato dice, vediamo un altro porno insieme. Dice, dopo 10 anni c'era una donna col vestito piccolo, con le tette grosse, che faceva ancora la stessa cosa. Cioè nel senso che anche la pornografia è fatta per lo sguardo maschile. Cioè quella donna lì fa quella roba lì perché corrisponde non a lei, corrisponde allo sguardo del maschio che la deve guardare.
Certo.
E quindi lei, che è la più grande produttrice, regista di video porno per donne, cosa che consiglio di vederne qualcuno per vedere la differenza, no? di situazione, ma anche molto trasgressivi, molto trasgressivi. C'è una serie che ha vinto l'Oscar per la pornografia l'anno scorso, per esempio, si chiama Tre, che è sul triolismo, però la prende dal lato di come è possibile amare due persone, due donne contemporaneamente, e di come la gelosia non sia... Quindi ci danno dentro pesantemente come in un threesome pornografico normale, ma con questo presupposto, cioè nel senso che ha dentro una componente, non dico etica, però lei dice non devo avere l'attrice donna solo, devo avere anche quella che tiene la telecamera, che è una donna, quella che è una regista, che è una donna, perché se io tengo solo l'attrice donna, lo sguardo è ancora quello maschile,
certo.
Non è quello femminile di situazione. Di...
Lei studia queste cose proprio per lavoro, è vero?
No, è l'inverso. Io ho un interesse per queste cose e mi proteggo avendo fatto un lavoro col quale posso dire che le guardo per motivi scientifici. Cioè, è una cosa all'inverso.
È la madre di tutte le scuse.
È la madre di tutte le scuse, ma certo. Si può immaginare io quante cose. Cioè, prendessero il mio computer, per esempio.
Sì.
Io quando perdo il telefono,
sì,
io dico
è pieno di...
spero che qualcuno non apra le foto, perché il 90% gli viene un ictus a vedere le foto che vedo io. E poi chissà che pensano chi è il proprietario di questa roba che c'ha dentro, ma in realtà nessuno potrebbe accusarmi di aver fatto niente,
certo,
di persona.
Non ha foto di mia moglie, vero, sul suo telefono.
No.
Che l'ha vista più
le ho vendute.
Ritorniamo a quello di cui stavamo parlando
perché
prima,
allora il motivo del lutto pesante per un sessuologo, perché la settimana è stata veramente disastrosa, è che nello stesso giorno in cui muore un famoso esempio di dramma, di oppressione per i transessuali, l'Uganda vota la legge per mandare a morte gli omosessuali, lo stesso giorno, seconda volta che lo fa, l'ha fatto già nel 2018, poi la Corte Suprema l'ha bocciata e adesso ci riprovano e votano 238 voti a 2 per passare con l'uccisione, con l'ergastolo, chiunque dice di appartenere alla comunità LGBT viene messo in carcere per 20 anni, chiunque faccia un'attività sessuale va all'ergastolo se è omocentrica, se lo fa con una persona sieropositiva o lui è sieropositivo, lo fa con un omitore, morte di morte. Cioè, diciamo così, mi pare che il mondo un pochettino, cioè in un momento in cui c'era un esempio di oppressione, decedeva la persona che segnalava un'oppressione, il mondo sta andando ancora nella stessa direzione e così via. E saranno una ventina i paesi in cui questa cosa succede, e ce ne sono alcuni che mi fanno un po' più ridere perché è solo per l'omosessualità maschile, cioè le femmine, che è una forma peggiore di razzismo. Cioè non è che perché le femmine
vengono risparmiate,
è perché c'è la doppia cosa: fa schifo e devo ucciderti, ma te sei talmente indifferente che tu puoi fare quello che vuoi. Cioè nel mondo umano questa cosa non è concepibile, ma nel mondo non umano, subumano, questa cosa
fate pure.
È possibile, fate pure, e così via. Questo è il primo momento di dispiacere.
Stavo leggendo che sono una trentina i paesi in Africa.
Non solo in Africa, perché Afghanistan, l'Iran, ce ne sono tanti che sono un po' complicati.
Beh, se è per questo, fuori dal campo sessuologico, ho visto che alcuni stati americani hanno ripristinato la fucilazione.
Sì, L'Idaho, sì. L'Idaho.
Anche quella è un bel passo indietro. Di
ma il motivo,
esecuzione.
Ma lo sai perché l'hanno cambiato?
Perché non possono...
Perché
per le medicine,
ditte,
no?
Le ditte farmaceutiche, esatto. Non fornivano i farmaci per l'uccisione per motivi etici. Dici, io li ho prodotti per salvare le vite.
Certo.
Non ti posso dare il veleno per uccidere la persona. Allora, per superare il blocco farmacologico...
Reintroducono le protone. Sembra una soluzione perfetta.
Assolutamente. Fermiamoci qui. Ritorniamo tra poco con la terza parte di Let's Talk About Sex.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Dove siamo rimasti, professore?
No, quando la donna sposò Jesus, che si chiamava Jesus il marito, su internet comparve quella scritta che diceva: fermate Dan Brown, per favore, fermate.
Dove siamo rimasti?
Siamo arrivati. Allora, sì. Questo è il primo motivo di dispiacere, cioè questo andamento così via. Ce n'è un secondo di dispiacere molto grosso. Mi scuserete, dico ancora due parole sulla surrogacy, sulla l'utero in affitto, perché insomma ho sentito di quelle cose. Io non pensavo di morire. Com'è?
C'è uno che ha detto è peggio della pedofilia.
Ecco, per una volta che sono d'accordo con Mollicone, non è peggio, è come la pedofilia. È come la pedofilia. Sono d'accordo con Mollicone. È come la pedofilia nel senso che chiunque cerca di fare un'analisi su questa cosa classificata come male assoluto viene preso per connivente e quindi preso. Nessuno può fare delle analisi e se nessuno può fare delle analisi nessuno può trovare una soluzione per il problema. Quindi io sono d'accordo, è come la pedofilia in questa accezione.
E solo in questa?
È solo in questa accezione. Prima di per risolvere un problema...
Sai che non ho capito,
allora,
confesso.
Se tu dici che una cosa è il male assoluto, male assoluto, cioè a Voldemort non gli fanno la psicanalisi. Perché non gliela fanno? Perché pensano che nessuno potrà guarire Voldemort.
E quindi è tutto inutile.
E stesso discorso, tu dici
Harry Potter,
scusi,
se tu dici
questa cosa è un male assoluto, quindi chiunque cerchi di dire è un male assoluto, ma vediamo il caso specifico nella cosa, viene preso connivente, cioè vuol dire tu proteggi il male assoluto. Allora la gente non si mette a fare un'analisi del fenomeno, mai, né sulla pedofilia né sulla surrogacy. Tutti cercano di dire un evitamento dell'analisi,
okay.
Ma per
pregiudiziale.
Per risolvere un problema ci vuole un'analisi del problema,
certo.
E quindi il problema non si risolve proprio per la classificazione di male assoluto. Quindi la mia idea sarebbe di classificarlo come male relativo per poter consentire delle analisi che poi possono giungere anche alla fine alla conclusione
che
di dire
era veramente
questa
il
cosa
male assoluto,
ma dopo aver fatto una componente. Invece tutti sparano delle bordate da un lato, dall'altro.
Ha detto bordate o boiate?
Non bordate. Ho detto bordate, nel senso da un lato e dall'altro. Sento dire delle cose che veramente fanno rabbrividire chiunque abbia un minimo di competenza di settore. Quindi pregherei tutti di un esempio. Io capisco l'imbarazzo della sinistra, no? L'imbarazzo della sinistra è che avrebbe un'idea sulla libertà individuale e si trova a non dover poter sostenere questa cosa sulla libertà individuale. Ma in realtà potrebbe prendere la strada sul fatto che il problema è la disparità di distribuzione economica.
Certo.
Cioè nel senso, tutti i problemi, pedofilia, surrogacy, si risolvono con una ridistribuzione economica che non faccia in modo che ci siano donne
che
ha bisogno di questa cosa, capito? Quindi la strada ci sarebbe per fare un prendere quella strada,
certo, non è,
rimanendo là il male, ma se lo voglio risolvere non è con la proibizione che lo risolvo,
no,
è con la risoluzione del problema economico.
Non è immediata questa soluzione,
non è immediata,
è molto complessa, insomma. Anche perché poi i soldi sono l'origine del 99% dei problemi,
sì,
delle
certo.
cose insopportabili,
diciamo,
del
così,
mondo.
È la sinistra che ha un cavallo di battaglia di barattare particelle di libertà solo in cambio di particelle di uguaglianza, non in cambio di altro, eh? Cioè uno dovrebbe dire, io baratto, essendo di sinistra, baratto una parte delle libertà individuali solo in cambio di una parte di uguaglianza, non in cambio di altro. Se no, mi tengo la libertà individuale, il corpo è della persona, va dimostrato che quello sia sfruttato o non sia sfruttato, non è che basta che lo dici,
certo.
Me lo devi dimostrare che è
certo.
sfruttato, che non è sfruttato, eccetera, eccetera. Allora, o sto lì, o se no, dico, vabbè, baratto, la libertà individuale è troppa, bisogna limare questa roba, bisogna limarla, perché sennò...
Però devo mettere in condizione
però,
di non...
Però il problema è che questa la baratto solo in cambio di una uguaglianza.
Okay.
Cioè la libertà va in cambio dell'egalità, non va in cambio di altre cose, non ci sono altre soluzioni. Bene,
chiuso questo argomento.
Problema. Adesso invece un argomento che mi piacerebbe molto per la... Per la... La Stoppelli, perché è uscito un articolo che mi è piaciuto tantissimo, adesso poi ve lo trovo, magari ve lo spiego più direttamente, perché hanno fatto uno studio per vedere quanto il
paura.
No, poi le faccio vedere anche il sito su internet, perché è molto carino. Hanno voluto vedere come il femminile fosse ancora bistrattato, cioè al di là...
Lei è bistrattata, professore.
Al di là delle dichiarazioni di intenti, al di là del fatto che sembra che nelle società occidentali, ma quando c'è una componente femminile, no, non va.
Sa che proprio io ieri un mio amico mi diceva, oh... Cioè, io non ci ho mai creduto quello che mi dicevi che sul lavoro le donne, eccetera, invece adesso comincio a capirlo. Quindi evidentemente...
Si chiama glass ceiling, cioè questa cosa si dice in americano così, vuol dire
che... Il soffitto di ghiaccio, di no? Ghiaccio, tutti possono vedere...
Che però il problema è che le cioè il femminile fa una fatica...
Ho detto il soffitto di ghiaccio?
Fa niente.
Di vetro.
Di vetro, ho detto ghiaccio. Non importa.
Hai detto il soffritto di ghiaccio.
Mi sono riascoltato e ho detto ghiaccio.
Vabbè.
Fitto di vetro.
Va bene, che sarebbe la questione di come il femminile per salire faccia una fatica molto bassa, ma non solo il femminile, anche il femminile presente nel maschile, cioè se un maschile ha dentro del femminile, in genere si dice ma sì, è più bravo, è più dolce, più delicato e così via, ma quella roba lì la paga nella ascesa sociale e lavorative e così via. Per dimostrare questa cosa, gli australiani hanno fatto un lavoro molto molto divertente, cioè hanno preso degli attori, 6 attori, e gli hanno fatto recitare la stessa cosa, poi dicendo sono qui col mio ragazzo, perché il tema era facciamo una campagna pubblicitaria per Sydney, per invogliare la gente a venire qui, anche le minoranze sessuali, no? E questi attori leggevano questa frase che diceva sono qui col mio ragazzo a Sydney, una delle città più belle dell'Australia, forse con eccezione di Melbourne, dove trovate un caffè così buono, dove trovate del cibo così buono, dove trovate dei parchi così grandi e dove trovate un traffico così coso, e ride, no? E gliel'hanno fatto recitare, prima così, siamo qui a Sydney e così via, e la seconda così, con un femminile,
okay.
Ci sono i video, poi vi do il riferimento su internet, vedendo lo stesso attore che quando dice la stessa frase,
attore omosessuale?
Tutte e sei sono
quando
omosessuali.
Passi il termine, quando faceva più l'iconografia del...
Ma dettagli, solo che uno sta così, o... Cioè, veramente...
Come mette le mani, ok.
Come mette le mani, come fa le cose particolari. E poi glieli fanno fare il rating, dicono quale scegliamo come testimonial per Sydney di cose particolari. E l'hanno fatto scegliere sia agli eterosessuali che agli omosessuali. Poi vi dico...
Ci dà il risultato tra poco.
Sì.
Oh, bello.
Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco qui su 105 con Let's Talk About Sex.
Su 105 nell'ultima parte di questa seconda puntata di seguito di Let's Talk About Sex. Si è messo agli atti.
Puntata molto calda, signori, molto calda.
Come vecchi tempi.
Dove siamo
stavamo dicendo allora su questa cosa sulla scelta professionale di come le persone vengono assunte o non assunte in funzione anche di quanto femminile uno esprime, perché più femminile uno esprime più la gente pensa che sia simpatico e pensa che sia meno competente. Quindi dipende sul lavoro della situazione.
Inversamente proporzionale.
Le due cose, simpatia e competenza, sembra che vadano...
Questa cosa mi è sempre fregato. Io faccio il simpatico e quelli capiscono che non capisco niente.
A proposito del simpatico, una cosa che dico sempre di mia figlia, che ho sentito dire solo a due persone. Una a Nikita, nel film Nikita, e una a mia figlia, che ha detto questa frase. Un uomo che mi fa ridere non ha alcuna speranza con me. Cioè, ha speranza di farmi ridere.
Certo.
Però per dire che normalmente c'è questa idea
l'uomo deve farmi ridere.
Che deve farmi ridere. Sì, però deve farmi ridere per ridere, non per farmi ridere per la relazione. Questa cosa l'ho sentita solo dire da questa Nipariyo, che è quella di Nikita, e da mia figlia. Quindi per dire che i drammi psichici grossi che ho determinato nella crescita della figlia
sono pari a quelli
di Nikita. Quelli di Nikita,
no, ma ognuno ha la sua sensibilità. Per alcuni quindi, passa da quella cosa lì, per altre no.
Quindi più c'è il femminile e
più viene, meno, più, viene, meno viene presa sul serio,
più ti sei simpatico, simpatico,
però non l'assumerei. Ma no, è come Venezia, però
bella, ma non ci vivrei.
Lo dico solo perché c'è gente che ha una foto di Venezia su, su WhatsApp, lo dico solo per questo. Quindi se fosse uno,
chi è Valeria? Sì. Ah, ecco.
No, nel senso che è come Venezia, cioè dice bella ma non ci abiterei. Quindi per dire questo, cosa era sulla sul fatto di quanto difficile essere assunti, no? Perché lì dovevano, certo, scegliere una persona da assumere per fare lo spot, poi lei che lavora anche in questo campo, no? Di situazione, cioè scegliere una persona specifica, e quelli che erano più femminili non li prendevano. Ci sono due eccezioni dentro lì, per cominciare il cluster. Una cosa strana è che anche i maschi clusterizzano, si pensava che non clusterizzassero, invece clusterizzano, cioè se uno dovesse proprio assumere uno, tutti i maschi e tutti i gay assumerebbero lo stesso dei sei. Tanto per dire come sarebbe carino per le persone che vogliono essere assunte in futuro studiare il video, poi magari vi darò il riferimento, per capire perché assumerebbero quello lì, sia nella versione femminile che nella versione maschile, per esempio, di situazione. Però nella maggior parte dei casi tutte e due le categorie, sia gli straight che i gay, scelgono sicuramente quello più maschile per l'assumerlo di situazione. Questo sottolinea un aspetto che c'è anche nella comunità gay, cioè come vengono discriminati anche nella comunità gay le persone che esprimono un femminile.
Ha detto gay come Cristiano Malcioglio.
Cristiano Malcioglio, devo dire perché Freud
Nella comunità omosessuale, quelli che hanno più femminile,
lo stesso discorso, vengono discriminati. Sono
simpatici, ma
abbiamo fatto una puntata una volta, ve lo ricordate assolutamente, sugli annunci pubblicitari di ricerca partner nella comunità gay, e poi c'era scritto no Asian, no Black, no Sissy, no, c'era la lista di quelli che non volevano per esempio gli Asian, che sono non sono ricercati nella comunità gay, non solo per le dimensioni,
tranne il mostro di Milwaukee che li voleva,
non solo per le dimensioni,
che non è vero questa cosa delle
dimensioni è un mito assoluto, non è vero.
Perché la femminilizzazione asiatica è un po' più alta rispetto a quanto non sia normalmente.
Però posso dire che quella è una motivazione diversa che io comprendo. E ho sentito dire sì, perché vabbè, non lo so spiegare, è complesso da spiegare, glielo dico una
perché c'ha paura di
no, tanto paura che lei mi stronchi, però. No, perché allora lo dico, perché allora, dei miei amici gay diverse volte mi hanno detto che i ragazzi omosessuali con diciamo atteggiamenti più iconograficamente omosessuali gli stavano meno simpatici, perché secondo loro facevano una pubblicità negativa e peggioravano la percezione di tutto il resto della società del mondo omosessuale. Questa era la motivazione.
Questa è una cosa, ma c'è anche un'altra motivazione.
Cioè, della serie, è ovvio che poi ci dicono che siamo che isteriche, perché se noi stessi lo facciamo. Certo. Questo è quello che me lo dicevano dei miei amici. Certo. Quindi.
Ma c'è anche un'altra motivazione, perché effettivamente se tu sei omosessuale ti piace un maschio.
E mentre gli asiatici sono più delicati,
si allontana dalla femmina, più ti piace.
Chiaro, quindi tendenzialmente questo è un secondo aspetto.
Quindi però, lo comprendo, tutte e due li comprendo.
Però diciamo così:
non ha a che fare con la competenza.
Però diciamo così, questo vuol dire che una persona, in funzione del suo fisico, al di là della sua competenza, così come una donna che per il suo fisico, al di là per la sua competenza, pur in un mondo che dichiara tutto questo,
che deve essere inclusivissimo per definizione,
per noi, no? Cioè, non siamo i talebani, non siamo il burka e così via, ma ancora adesso per il femminile è una difficoltà, cioè il mondo è stato costruito per gli eterosessuali bianchi ed estrimani, quindi maschi.
Pensa che invece quelli che criticano tutto questo nuovo atteggiamento politically correct o di attenzione alle minoranze dicono proprio il contrario, dicono ormai sei bianco, sei svantaggiato.
Non è vero, non è così, non è dimostrato. Cioè, anche secondo qui me. La gente spara in questo periodo storico un sacco di cose non dimostrate. Cioè, come dire, questa cosa è così, la spara, ma dove è dimostrato che
troppi canali, troppi ripetitori, troppi.
No, ma lì secondo secondo me ci sono anche un po' di disegni precisi. Sì. Io ho una forte sensazione che però le dico una sera davanti
a una birra.
Cioè, sì. Io non ho voglia di essere insultato oggi, non ho
davanti a tutti.
Insultato dagli ascoltatori?
No, non dal professore, dagli
ascoltatori. Va bene, paura.
Va bene, pronto per partire per Parma.
Quindi mangerò benissimo come sempre.
Tanta eremoscia oggi incontrerà.
Tanta eremoscia, non lo so.
Certo. Sì, sono tutti le eremoscia a Parma.
Sì, tra Parma e Reggio Emilia, grazie al Ducato
francese, la Maria Luisa.
Grazie per essere qui.
Buona giornata a voi.
Grazie. Let's talk about sex.